Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
E quindi dicevo, è importante perché al di là di quelli che sono gli obiettivi stessi della vita umana, che spesso sono appunto istinto di sopravvivenza e quindi possibilità di riuscire a sopravvivere a quello che sono le difficoltà, e mi sembra che in questo periodo non manchino, le difficoltà sono crescenti e al di là della povertà, diciamo, reale, della povertà proprio fisica, della povertà economica, necessariamente, sicuramente il nostro paese sta versando in un periodo particolare anche di povertà, di impoverimento. Tanti hanno dovuto smettere di lavorare, tanti hanno dovuto avere un grande effetto negativo sulla loro produttività, ma al di là di tutto questo, diciamo, la povertà più grande, la solitudine, i fenomeni strani che stanno sempre di più sviluppandosi in questo contesto così complesso. Ultimamente ho incontrato alcune persone proprio con questo disturbo hikikomori, cioè di ritiro sociale, con persone che sfuggono alla competitività, non vogliono più lottare per vivere, per affrontare i lavori, e quindi si ritirano. In Giappone ce n'è più di 500.000 giovani tra i 18 e i 26 anni, e questo fenomeno sta diventando sempre più grande anche nella nostra nazione. Intanto sappiamo tutti che abbiamo il Mattarella bis, siamo ancora, diciamo, con questa figura che sicuramente è una figura di rilievo dal punto di profilo morale, al di sopra delle parti, e comunque forse da questo punto di vista è buono. Dal punto di vista poi del rimanere tutte le cose come stanno, questo è un altro discorso, ecco. Questo abbiamo bisogno di pregare di più per i nostri governanti, per le nostre autorità, e la parola di Dio ci esorta a fare questo proprio perché possono amministrare meglio la giustizia e amministrare meglio tutto quello che serve al benessere della nostra società civile. E questo realmente tante volte si scontra invece con altri interessi, con altre motivazioni che non fanno sì che chi è al potere veramente sia al servizio. Questa è un'ottica che nel cristianesimo dovrebbe essere molto chiara, basilare. C'è chi è il più grande, chi è il potente, chi è il maggiore, e quello che è il più piccolo e che diventa servitore degli altri. Proprio l'esempio massimo è di Cristo, e Cristo in noi vuole in qualche modo sviluppare questa progettualità. Dicevo, la progettualità di Dio che ci ha incontrati nella nostra ricerca di verità, nel nostro bisogno di essere amati e accettati, nella esperienza di conversione dove abbiamo scoperto qualcuno che aveva già pagato, che aveva già saldato il nostro debito e che ci ha dato questa buona notizia, è diventato lui stesso questo salvagente lanciato da Dio, Gesù, il salvagente. Ecco, quando abbiamo scoperto che la nostra giustizia, le nostre opere, le nostre capacità umane non avrebbero mai e poi mai potuto farci meritare, essere degni di Dio, e allora, presi della nostra angoscia di separazione, presi dal nostro dolore, presi dalla colpa, presi dalla sensazione forse di un inferno grande che è dentro l'essere umano, abbiamo apprezzato in un momento della nostra vita questo atto di amore di qualcuno che è venuto a prendersi il nostro inferno, è venuto a caricarsi della nostra impresa fallita, l'ha rilevata, l'ha portata e ci ha condotti nuovamente in una relazione con la divinità, ci ha fatto partecipi della natura divina, ha messo la vita di Cristo dentro di noi. Ecco, quindi non una religione, ma una relazione determinata da questo fatto di una rinascita interiore. E chi è in Cristo? Mi piace risottolineare mille, un milione di volte, chi è in Cristo, cioè chi ha vissuto questo trapianto cardiaco di un cuore nuovo, di una vita nuova, immagine di Cristo, chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ed è importante più che mai nella nostra crisi di identità, che non nostra, nella crisi di identità generale oggi delle generazioni sempre più spersonalizzate, più annullate, che non sanno chi sono e non vogliono forse neanche saperlo e vivono realmente trascinati da sentimenti strani, sentimenti di massa, di violenza gratuita che spesso si esprime nei confronti dei più deboli, dei più piccoli, e la cronaca purtroppo ce ne dà una grande testimonianza di come veramente questa violenza sia sempre più gratuita. Ecco, dicevo, in questa mancanza di personalità, in questa depersonalizzazione generale, Gesù diventa la identità, diventa la vita vera di quelli che lo hanno ricevuto, di quelli che lo hanno accettato e gli ha dato il diritto di diventare figli, di avere una intimità spirituale con il Padre. E questo già sicuramente è fondamentale, ma non è il punto di arrivo, perché tante volte pensiamo che, e tante volte siamo circondati da persone che ricercano Dio e in qualche modo stanno tutta la vita a cercarlo. E allora questo può sembrare una cosa buona. Non possiamo dire di non avere mai trovato, possiamo dire che ancora non abbiamo scoperto tutto quello che ci è stato donato, tutta l'eredità meravigliosa, ma in realtà è importante sapere di avere incontrato Gesù in una particolare data, in un momento specifico della nostra vita. È importante scoprire che veramente ci siamo aggrappati a quel salvagente, abbiamo confessato Gesù come nostro Signore e Salvatore e abbiamo ricevuto questa pace con Dio meravigliosa, questa gioia, questa adozione, siamo stati iscritti nello stato di famiglia di Dio, siamo figli di Dio a tutti gli effetti, al di là di tutto quello che ancora c'è nella nostra mente. E sicuramente un aspetto importante, ho chiamato questa riflessione di questa mattina, scoprire la propria missione. E un aspetto importante sicuramente è intanto quello di essere stati, diciamo, inseriti nel corpo di Cristo, essere stati innestati nella Chiesa universale, fare parte di questa meravigliosa realtà che è il corpo di Cristo, che è fondato, che comprende tutti i credenti di qualunque denominazione, confessione cristiana che abbiano realizzato questa esperienza di rinascita interiore. Ma quello che è importante capire è che questa rinascita, questa grazia che abbiamo ricevuto, è connessa anche a una missione, cioè Dio ci chiama, Dio ci ha salvati, Dio ci ha riscattati dal potere delle tenebre, non soltanto per farci sopravvivere al male, per farci evitare quell'inferno incredibile che dentro di noi ci avrebbe in un tempo determinato poi alla fine della nostra vita risucchiato. Dio non ci ha liberati semplicemente dall'inferno, Dio non ci ha liberati semplicemente dalla condanna, non ci ha liberati dal giudizio, ma ci ha chiamati, ecco, per essere parte di questo corpo, e questo corpo proprio per definizione è un corpo che vuole esprimere il buon progetto di Dio, vuole esprimere i propositi di Dio, perché è come se diventando parte di un corpo, tu diventi parte di quello che quel corpo è chiamato a fare, in modo diverso, con modalità diverse quindi, ma questo è importante capirlo questa mattina e lo voglio brevemente sottolineare, che ognuno di noi, ognuno di voi è un missionario. Ognuno di noi ha una missione. E non è, ripeto, semplicemente una missione di sopravvivenza, ecco come sono riuscito a sopravvivere a questa vita di schifo. Questo già sicuramente è un bell'obiettivo. O sono riuscito a sopravvivere a me stesso, cioè a tutte le mie paure, a tutte le mie paranoie, a tutte le mie angosce. Sono riuscito a sopravvivere a tutte le circostanze difficili che nel cammino mi hanno incontrato e che per la grazia di Dio ho potuto superare. Sono riuscito a sopravvivere a tante evenienze, a tante situazioni, e questo sicuramente già è un grande risultato. Perché? Perché in questo progetto di Dio abbiamo detto che un aspetto importante è il cambiamento poi della nostra mente. Cioè, quindi Dio ci ha salvati, ma questo che non significa che siamo trasformati totalmente nel campo della nostra mente. Quindi è iniziato un percorso, un processo dove stiamo cambiando, stiamo rinnovandoci, stiamo imparando ad amare le nostre mogli. Sentivamo poco fa Paolo fare queste sottolineature. Stiamo imparando a uscire dal nostro egoismo, dalla nostra dimensione ereditaria, dove veramente siamo figli dei fallimenti dei nostri avi, abbiamo ereditato le loro incapacità, non solo a livello genetico, ma a livello proprio di atmosfera. E quindi è importante sicuramente, e questo me lo sentite sottolineare spesso, che per entrare nella volontà di Dio bisogna rinnovare la nostra mente, perché se non rinnoviamo la mente, se non cambiamo mentalmente, non potremo conoscere per esperienza, dice la Scrittura, quale sia la buona, la accettevole, la perfetta volontà di Dio. Quindi la volontà di Dio, la missionarietà della tua vita, il tuo compito fondamentale passa attraverso questo rinnovamento della mente, e questo va sempre sottolineato, perché se non c'è questo rinnovamento, sì, siamo in grado di espletare dei compiti, siamo in grado di fare delle opere, siamo in grado di essere ispirati dallo Spirito Santo, di avere dei carismi, di avere persino dei ministeri, però non potremo compiere perfettamente quello che Dio ci dà, perché quello passa attraverso il cambiamento del nostro malo carattere, attraverso il cambiamento delle nostre abitudini, attraverso il cambiamento delle nostre relazioni, che possono sempre diventare più armoniche. Però dicevo, al di là di questo aspetto che è comune per tutti, al di là del fatto che tutti siamo stati chiamati ad essere testimoni, e questo è un aspetto importante della tua chiamata, un testimone, parola greca martyres, cioè martire, è qualcuno che esprime, qualcuno che manifesta, che dà questa buona notizia, che annuncia in tante maniere il fatto che veramente c'è un'alternativa al nonsenso della vita, c'è una risposta per chi sta cercando, e questa risposta si chiama Gesù. E questo sicuramente è un compito importante. Ognuno di noi è già missionario nella misura in cui è testimone, cioè in cui nella sua vita quindi esprime, non soltanto, non porta avanti dei partiti politici, niente di male se uno è iscritto a una linea politica, anche se poi dico tutto è relativo, perché la teoria non sempre corrisponde con la pratica, la ideologia politica non sempre corrisponde con la vita di chi ne è portavoce, e questo già è un grande problema. Ripeto, ma possiamo portare ideologie, possiamo portare convinzioni, possiamo farci portavoce di tifoserie, di squadre diverse, però la cosa fondamentale è che Dio ci ha chiamato ad essere testimoni. Testimoni di che cosa? Testimoni di quello che è veramente questo atto grandissimo del suo amore che si è concretizzato nella figura di Cristo e che attraverso l'opera di Cristo potenzialmente ha perdonato, ha non condannato, ha riscattato, ha salvato tutti quanti. Ma chi ne sarà portavoce di questa buona notizia? Chi annunzierà agli altri, soprattutto quelli presi da una cultura legalistica, quelli presi dal concetto che noi dobbiamo fare qualcosa per arrivare a Dio, quelli che ancora pensano che arrivare a Dio comporta uno sforzo, un sacrificio, una capacità umana di autosalvezza? Chi potrà annunziare loro la grazia se non chi l'ha ricevuta, chi ha compreso questo dono incredibile, può esserne portavoce? Quindi tutti quanti testimoni di questo amore incondizionato di Dio, di questa buona notizia che Dio ha perdonato potenzialmente tutti, facendo ricadere su Gesù tutta l'iniquità, tutto il marcio del genere umano. Ma questa notizia non viene trasmessa normalmente in televisione, e quindi è necessario che ognuno di noi sia portavoce di questa buona notizia, quando soprattutto si accorge di persone che vivono la colpa, vivono la condanna, hanno un desiderio di avvicinarsi a Dio, ma tante volte gli schemi rigidi della religiosità culturale, formale e ereditata, tante volte gli fa vedere un Dio che ancora richiede da loro qualcosa, che richiede una performance, e quindi vivono un'ansia di performance religiosa. E allora ci vuole qualcuno che sia testimone, e questa è una missione per tutti, non solo di quelli che hanno il ministero evangelistico, non solo di quelli che hanno una capacità, ma ognuno di noi dovrebbe considerare come un obiettivo importante, quando si pone nel desiderio di bene verso gli altri, il fatto che la salvezza è il bene più grande. Sottolineo, la salvezza è il bene più grande che tu puoi desiderare per il tuo prossimo. Non è solamente l'acculturazione, non è solamente lo sfamare, non è solamente tanti aspetti veramente per venire un po' incontro all'ingiustizia umana, alle discriminazioni, ma è l'annuncio della buona novella, è la manifestazione chiara di questa progettualità, e in questo ognuno di noi ha bisogno di scoprire la propria missionarità, cioè essere testimoni, essere annunciatori, essere messaggeri di riconciliazione, annunciando che Dio si è riconciliato con l'uomo attraverso l'opera di Cristo. E quindi in qualche modo, e vado verso il centro e la conclusione di questa riflessione, ci dovrebbe essere nella nostra vita una priorità. Una volta Gesù nel Vangelo di Marco, credo che sia, o Matteo, non mi ricordo, disse in maniera molto chiara: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto le altre cose vi saranno date in aggiunta. Fratelli, sorelle, in questo ordine, in questa direttiva c'è la nostra veramente realizzazione. Non è qualche cosa che ci è stato comandato e quindi bisogna farlo per forza, ma nella nostra natura umana abbiamo bisogno di avere qualcosa che ci animi prioritariamente. E tante volte magari uno può essere dominato totalmente dalla sessualità, essere schiavo, dipendente dalla pornografia, essere dipendente da tante altre cose che magari diventano prioritarie nella tua vita e che in qualche modo magari la tua giornata scorre così tranquilla e tu riesci a vivere pensando che poi finalmente ti vai a vedere quella serie televisiva e ti rilassi. E tante volte la nostra ricerca è più di qualcosa che ci stoni, ci rilassi, ci distragga, mentre Dio vuole restituire ai suoi figli questo senso della missionarietà, cioè del cercare prima quello che riguarda il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose diventare un condimento. Purtroppo nella nostra vita spesso avviene il contrario, che cerchiamo tutte le altre cose e poi diciamo, magari per metterci un attimo la coscienza a posto, gli diamo anche la nostra piccola parte a Dio. Ma questo non ci rende, non stiamo dicendo che rende Dio infelice o rende Dio incavolato o rende Dio amareggiato, no, ma questo non ci fa vivere quella forza incredibile come cristiani abbiamo, cioè quelli di dare la nostra vita per il messaggio del Signore, per i nostri fratelli. Cioè questa è la spinta forte che Dio vuole che ritroviamo dentro ognuno di noi, questa spinta dove realmente possiamo mettere in prima istanza, prioritariamente, quello che serve veramente a Dio, quello che è il progetto di Dio, quello che è il desiderio di Dio, sentire la compassione di Dio per gli altri, sentire il dolore di Dio e quindi non soltanto intercedere. Sì, è una cosa buona se abbiamo un dono di intercessione, ma essere coinvolti in questa cosa incredibile che è la missione. E la missione, ripeto, non da vedere come ce ne andiamo in Africa, ce ne andiamo in qualche paese sperduto, anche lì quella è una missione grande per cui tanti oggi danno la vita, ma missionario nella propria circostanza, nel proprio ambiente, nel proprio oikos, missionario nella propria famiglia, missionario lì dove Dio ti ha messo, perché questo veramente è esprimere quella potenza, quella gioia e quel significato di vita che come cristiani abbiamo. E i cristiani poi, sapete perché si raffreddano? Perché piano piano cominciano a strumentalizzare Cristo, a servirsene solamente per averne un beneficio nei loro portafogli, nelle loro, perché perdono questo senso della missionarietà e in qualche modo non hanno più questo ardore, questa spinta, questo stimolo che desidera il massimo bene degli altri, che non è, ripeto, farli stare bene da tutti i punti di vista, ma è poter manifestare questo messaggio di salvezza, questo messaggio di amore, questo messaggio che fa la differenza nella nostra economia eterna, questo messaggio che porta le persone a dire alleluia, ho scoperto l'amore di Dio, sono rinato, sono una nuova creatura e le mette veramente in una condizione nuova. Questo è quello che Dio si aspetta da te e da me. Ci alziamo in piedi. La tua missione è qualcosa che Dio ti vuole rivelare, a parte questi aspetti generali, dove sicuramente sei già coinvolto, sei già veramente arruolato, sei già veramente parte. Ecco, tante volte chiediamo a Dio, ma cosa devo fare? E Dio già ci dice, ma guarda che già nella tua missionarietà ci sono tanti aspetti. Puoi già testimoniare, puoi essere parte di una chiesa locale, puoi stare bene insieme agli altri, ma per essere un aiuto ancora per la società, non fine a se stesso. Puoi veramente aggregarti, puoi dare, puoi investire le tue energie, le tue risorse, il tuo tempo, le tue finanze, puoi investirle per la opera di Dio. Perché? Perché, ripeto, tutto quello che è speso per Dio è qualche cosa che vale, è qualcosa che ci dà un senso più profondo della nostra vita. Tutto quello che spendiamo per le nostre solamente soddisfazioni, per i nostri piaceri, non c'è niente di male. Comprarsi tutte le nuove gadget tecnologici, comprare macchine nuove, comprare non lo so che cosa, tutto quello non c'è male, ma il concetto di base è che la nostra vita non può diventare un appagamento se pensiamo che solamente avere qualcosa di più, raggiungere delle posizioni migliori, delle retribuzioni migliori, ci possa soddisfare come cristiani. Siamo entrati nello Spirito di Cristo e Cristo era soddisfatto quando poteva trasmettere l'amore del Padre. Questo stesso Cristo è dentro di te, è dentro di me, fratello, sorella. Quindi abbiamo bisogno di scoprire questa spinta, abbiamo bisogno di scoprire questa opera di Cristo dentro di noi che ci porterà nella nostra misura, nel nostro profilo, nelle nostre possibilità, ma ci darà un senso più forte del fatto perché viviamo. Non per aspettare ogni giorno la sera e vederci la trasmissione televisiva che ci piace, non è questo il motivo. Non per arrivare a fine mese cercando di non andare in rosso, non superando qualunque malattia che ci può venire, sono tutte cose che facciamo, che affrontiamo, ma Dio ci ha chiamati a qualche cosa di molto più grande e ci ha messo dentro la potenzialità per farlo. Ci ha messo lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, è venuta in te proprio per renderti abile a vivere Cristo in questa dimensione, in questa manifestazione. Cristo che in te è missionario, continua a girare, continua a cercare il bene delle persone. Ricordate, la scorsa volta dicevamo fare del bene a tutti. Gesù ha fatto questo. Questo spirito missionario è dentro di me, è dentro di te, ma abbiamo bisogno di crederci nuovamente, abbiamo bisogno di riprendere gioia, perché le nostre energie, le nostre risorse, le nostre forze siano indirizzate a questa direzione. E beati quelli che lo scoprono, e non beati solamente perché ne avranno un premio più grande, ma beati perché già in questa terra troveranno una motivazione più forte, troveranno un senso di vita più forte, troveranno veramente una dimensione di spinta e non si annoieranno di certo, come magari succede, e cercando poi di trovare qualcosa per distrarsi dalla noia o distrarsi dal dolore. Chi trova veramente questo spirito missionario che Dio ha messo in noi comincerà ad adoperarsi, a essere coinvolto, a spendere ed essere speso per gli altri, perché questo lo farà sentire proprio come al centro della volontà di Dio. Sentirà la vita con un sapore diverso, non avrà paura di affrontare la morte. Perché? Perché sta vivendo lo spirito missionario di Cristo. Preghiamo un attimo insieme. Signore, ti ringraziamo perché tu ci hai chiamati realmente a una dimensione nuova, quella della tua vita, del tuo regno dentro di noi. E grazie perché veramente ancora questa mattina ci esorti a cercare prima questo regno e la sua giustizia, la sua manifestazione. E io ti voglio chiedere per la mia vita e per la vita di questi miei fratelli che possono cambiare le priorità, che possiamo veramente desiderare il meglio per i nostri vicini, per i nostri amici, per le persone intorno a noi, e piuttosto solamente che stare lì a distrarci, stare lì a relazionarci, possiamo sentire l'urgenza di essere canali di questa buona notizia, di essere messaggeri di questo amore grande, di essere coinvolti veramente in questa progettualità dove ognuno di noi troverà il proprio spazio di missionarietà, dove ognuno di noi imparerà veramente a dare il meglio, il più grande a te, Signore, al di là del fatto che siamo risucchiati dal lavoro, dalle circostanze, da tutti gli stimoli esterni. Io ti chiedo, Signore, che possiamo ricordarci che la missione più grande è quella di espandere il tuo regno, è quella di cercare la giustizia del tuo regno, sapendo che le altre cose saranno un condimento che tu non ci farai mancare. Ti prego, Signore, che possiamo essere meno attenti alle altre cose, più attenti alle cose del tuo regno, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica.